Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, il Signore su un alto monte, soltanto con tre discepoli, manifesta la sua gloria, cioè fa vedere esternamente quello che Lui è internamente. Lui esternamente è un uomo, ma nella sua unica persona divina si trova la natura umana e la natura divina unite. Allora Gesù manifesta a tutti la sua divinità, ma questa manifestazione esterna della divinità è qualcosa che gli apostoli vivono come un aspetto visivo. Partecipano di questa rivelazione, contemplano la sua gloria, la ammirano, ne restano estasiati, ricevono gli effetti di questa gloria di Dio presente in Gesù e dicono: è bello per noi stare qui. Sono partecipi anche la legge e i profeti, Elia e Mosè, della gloria del Signore come corona, come ornamento, come profezia del futuro esodo di Gesù verso il Padre, come annuncio del compimento della salvezza. Sì, ma chi è che ha la divinità in sé? È solo Gesù. Lui è questo sole intorno al quale tutti ricevono il calore e gli effetti benefici, ma il sole è Gesù. È Gesù. Gli altri partecipano della luce del sole, ma non sono il sole è soltanto Gesù. Ebbene, carissimi, il Signore ha detto a Luisa che non c'è dono più grande che Lui potesse fare all'umanità che il dono della Sua divina volontà operante nella creatura e la creatura operante in essa. Cosa significa questa espressione? All'inizio degli scritti di Luisa, se non sbaglio il terzo volume, Gesù, quando inizia a parlare della sua divina volontà, dice di trattare la divina volontà come se fosse la sua stessa persona. In altre parole, la divina volontà è l'essenza stessa di Dio, è la sorgente stessa di tutti gli attributi divini, è la sostanza divina, è il cuore divino, è il centro di Dio. Perché la divina volontà abbraccia tutte le cose, abbraccia le tre stesse persone trinitarie. Allora, negli scritti di Luisa, la divina volontà molto spesso viene paragonata proprio al sole che è la sorgente della vita, della luce, della gioia, di tutte le cose che esistono nella natura. Se non ci fosse il sole, ci sarebbe soltanto la morte. Ma quando il Signore dice: io non posso fare un dono più grande che la mia divina volontà alle creature, significa che fino a quando si era soltanto nel regime della grazia, e adesso la stragrande maggioranza dei cristiani vivono nel regime della grazia, i cristiani vivono la partecipazione alla natura divina, cioè sono come gli apostoli, come Elia e Mosè, che stanno lì a partecipare della luce divina. È una partecipazione certamente stupenda, meravigliosa. Noi siamo partecipi della figliolanza divina, partecipi della vita eterna, partecipi della natura divina. Ma avere Dio stesso in noi, vivente, operante, palpitante, avere Gesù in noi che continua in noi quello che Lui faceva sulla terra, negli suoi aspetti interiori, interni, cioè che qualunque cosa Gesù faceva, qualunque atto che Gesù compiva, lo compiva per riparare tutti gli atti delle creature, per dare a Dio la gloria di tutte le creature, per amare Dio a nome di tutti, per divinizzare tutti gli aspetti della natura umana. Avere Dio in noi, operante in noi, avere in noi la sorgente stessa di Dio è qualcosa che noi non possiamo nemmeno immaginare di che cosa significa tutto questo. Ecco che vediamo anche nell'immagine dei tre discepoli chiamati in disparte, il Signore non chiama tutti e 12, ne chiama soltanto 3, perché anche il dono della divina volontà non tutti lo possono capire, non tutti lo possono fin da adesso accogliere. Un giorno ci sarà il regno di Dio sulla terra, il regno della divina volontà, ma adesso non tutti possono accoglierle, ma non perché il Signore fa discriminazione, perché non tutti hanno il cuore aperto, la mente libera, diremmo il cuore di bimbo capace di accogliere queste luci così abbaglianti, perché abbiamo i nostri schemi, i nostri blocchi, il nostro modo di agire, di pensare, le nostre rigidità, e non ci si lascia andare al fascino che queste divine verità il Signore ci dona oggi. Ecco, fratelli, il Signore conceda a tutti noi qui presenti di risplendere come Lui, di essere altrettanti soli, che emanano luce a tutti, che riscaldano i cuori di tutti, che convertono i cuori di tutti, che santificano tutti. Non soltanto creature unidirezionali che vivono certamente le virtù, magari pure in grado eroico le virtù, va bene, però sei tu che vivi le virtù, sei tu che sei santo. Ma accogliere il dono della divina volontà in te significa che tu sei la fonte della santità di tanti, anche di coloro che proprio sono ostinati, rigidi, ma tu dai gloria a Dio per loro, dai amore a Dio per loro, perché tu, contenendo la divina volontà in te, contieni tutte le creature di tutte le generazioni in te, e tu operi per loro, agisci per loro, dai gloria a Dio per loro. Ecco, ma per entrare in questo mondo, come sapete, bisogna entrare negli scritti, nelle conoscenze sulla divina volontà. Vediamo quindi questo collegamento tra la rivelazione pubblica del Signore e la rivelazione poi privata, che tanto privata scopriremo che non è. All'inizio di questa novena alla Madonna Assunta affidiamoci a colei che è un altro sole veramente. Vi siete mai chiesti perché c'è questo legame viscerale con la Madonna? Sì, è la madre di Dio, nessun santo può dire di essere la madre o il padre di Dio, soltanto la Madonna. Sì, è nostra madre, certamente, sì, ma perché la Madonna è un altro Gesù, e questo legame che noi abbiamo con Dio lo abbiamo per natura con la Madonna, perché la Madonna è un altro Gesù, perché in lei viveva la divina volontà come a casa sua. La Madonna è un altro paradiso perché in lei operava Dio, in lei Dio abitava. Gesù, in uno scritto di Luisa, chiama la festa dell'assunzione della Madonna al cielo la festa della divina volontà, perché è il compimento di tutto il progetto originario di Dio, che purtroppo Adamo ed Eva hanno fatto saltare in aria, ma che il Signore ha decretato che bisogna ritornare alla santità delle origini. E se il Signore ha decretato, così sarà. Siano lodati Gesù e Maria. Amen.